everything. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
Le 16.07, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, con qualche minuto di ritardo, fra un istante va in onda la trasmissione del Coordinamento Regionale Sanità. Il Coordinamento Regionale Sanità si riunisce ogni giovedì alle 5:30, ma a Viale del Policlinico, non ricordo il numero, purtroppo nell'occupazione di Viale del Policlinico è facilmente individuabile sul lato destro opposto alle mura. Poi adesso cercheremo il numero perché non riesco proprio mai a ricordarmelo. Ed è ovviamente aperta a chiunque voglia partecipare a questa lotta che da diversi anni il coordinamento, prima cittadino, adesso regionale, porta avanti. Oggi qui dai microfoni di Radio Onda Rossa tratteremo alcuni argomenti che sono esattamente non in quest'ordine, ma forse sì: la manifestazione che c'è stata sabato scorso a Roma contro il caro vita, contro la guerra, a cui il coordinamento regionale ha partecipato con ovviamente le sue tematiche che si intersecano del resto strettamente con quelle appunto del caro vita e della guerra. E poi parleremo anche del mese del controllo oncologico, in particolare riservato qui nel Lazio alla cosiddetta prevenzione, che prevenzione non è, del tumore al seno. E ricorderemo anche una figura importante, soprattutto in questo periodo di pandemia senza fine, che è quella del dottor Carlo Urbani. E poi parleremo ancora delle novità, se novità possiamo chiamarle, che riguardano i vaccini. Allora cominciamo col raccontare appunto la manifestazione che c'è stata sabato qui a Roma. Va bene, allora ne parlo io. Era una manifestazione che è stata indetta dai movimenti per il diritto all'abitare in particolare, ma la cui definizione ha partecipato anche il Coordinamento Regionale Sanità. E ripeto, gli argomenti erano ovviamente il caro vita, con una particolare attenzione all'aumento delle bollette del riscaldamento e dell'elettricità, ma non solo, perché ovviamente, come sappiamo, questi aumenti hanno poi determinato l'aumento poi di tutte le materie prime. Io ho visto aumenti personalmente, siccome la spesa la faccio, visto che mangio, e aumenti anche addirittura nei discount. Per esempio, che vi posso dire, il latte, che costava sotto l'euro, è arrivato a 1,25 euro. Sono cose che fanno effetto, ma se pensate per esempio anche alla pasta, cioè al pane, cioè generi veramente quelli che hanno, per capirci, l'IVA al 4%, no? Che è proprio per gli alimenti, che già secondo me è pure alta per gli alimenti indispensabili, che sono aumentati tantissimo. Quindi non è soltanto una questione delle bollette, perché alla fine, e questo magari ne parleremo un attimo, si può trovare anche, chissà, una maniera, insomma, per opporsi a questo aumento in maniera più o meno creativa, più o meno organizzata, ma mangiare bisogna. L'affitto pure è un altro problema che, se sommato a tutto il resto, diventa veramente insormontabile. Non è stata una manifestazione numerosissima, questo bisogna dirlo, perché quando si dice la manifestazione partecipata, chi c'era partecipava, nel senso che non solo c'era, ma insomma dava un apporto importante, sia come slogan sia come, diciamo, presenza dall'inizio alla fine della manifestazione. Avremmo voluto dargli un carattere ancora più incisivo, per esempio uno dei luoghi dove avremmo voluto andare era proprio il Ministero della Difesa, che oggi chiamiamo tranquillamente Ministero della Guerra, proprio per testimoniare che tutti i miliardi di euro che l'Europa, ma anche l'Italia ovviamente, cioè l'Europa come, diciamo, entità politica, ma anche i singoli stati, in particolare il nostro, danno per le armi all'Ucraina, e ovviamente sottraendole alla, per esempio, alla sanità, che è sempre stato uno delle situazioni in cui si taglia, e lo sappiamo, in tutti questi anni si è fatto tranquillamente, anche in piena pandemia, con delle differenziazioni, con delle prebende che sono state date più o meno, ma in sostanza è una delle situazioni in cui si taglia, e che si tagli per poi andare a dare armi per una guerra che, come tutte le guerre, noi non vogliamo. E insomma, poi con tutti i discorsi che ci sarebbero anche da fare su questa guerra, in particolare sull'ipocrisia del cosiddetto Occidente, ma insomma questo ovviamente ci brucia ancora di più. Non è stato possibile, la manifestazione si è svolta da Piazzale Squilino fino a praticamente a Piazza Venezia o giù di lì, un po', diciamo, a metà dei Fori Imperiali, non si è arrivati proprio a Piazza Venezia, e però insomma è stata comunque una manifestazione importante. Certo, guardando le manifestazioni che ci sono state, non da ieri, non da domenica, ma da almeno un mese in quasi tutta Europa, ce ne sono state in Spagna, ce n'è stata una la settimana scorsa a Parigi, immensa, e che è Francia, dove fra l'altro ci sono scioperi che continuano ormai da diversi giorni, e ci sono i lavoratori e le lavoratrici della Total che sono in sciopero per gli aumenti, perché pure lì comunque, per quanto, diciamo, rispetto al nostro paese l'aumento delle bollette sia, diciamo, meno forte come da noi, però insomma il caro vita si fa sentire, e quindi si chiedono aumenti salariali. Era una manifestazione enorme, va detto che comunque tutto questo tipo di lotte non sono soltanto i lavoratori della Total a scioperare, a lottare, e non so se tu ti ricordi anche quali altre categorie.
Beh, ci sono gli elettrici, chiamiamoli gli elettrici, una volta si chiamavano così, che quindi del settore elettrico, in particolare dell'EDF, che stanno in sciopero anche quelli per rivendicazioni varie, e questo ha provocato disservizi ulteriori sul settore, sulle centrali nucleari, che già sono state colpite in diversi modi. La siccità ne ha limitato il funzionamento, perché stando sui fiumi, la ridotta portata dei fiumi ha ridotto anche il raffreddamento di questi impianti, e quindi anche lì c'è stato un abbassamento della fornitura di energia. E in più il parco nucleare francese è vecchio, ci sono 8-9 impianti che sono fuori servizio già da 5-6 mesi, e chissà quando riprenderanno servizio, perché si sono riscontrate dei guasti significativi negli scambiatori di calore, insomma in un punto importante dell'impianto. Quindi non è azzardato dire che in questo momento la Francia attraversa un periodo di crisi significativa per vari aspetti, ma certamente quello più che incide di più è proprio il settore dell'energia. Questo vanto del nucleare francese, insomma, mostra parecchi inconvenienti che vengono fuori col tempo, dalla appunto necessità di fare una manutenzione straordinaria sugli impianti, che costa un sacco di soldi. L'EDF ha stimato 49 miliardi di dollari, di euro scusate, per sistemare tutto, tutti gli impianti eccetera eccetera, i vecchi impianti nucleari. La siccità li ha colpiti ulteriormente e adesso questi scioperi, per cui Macron sta in seria difficoltà. Poi insomma ci si è aggiunto tutta l'economia di guerra e quindi anche in questo caso aumenti generalizzati, insomma non sappiamo in Francia com'è la situazione del servizio sanitario, sicuramente meglio che da noi. E da noi insomma il legame per cui la partecipazione del coordinamento è questa sostanzialmente, l'idea di andare al Ministero della Difesa, che ovviamente la polizia lo ha immediatamente proprio, dice non se ne parla nemmeno, insomma ecco, è quella di dare anche un messaggio, insomma se i soldi delle bollette, i soldi del servizio sanitario che non vanno a sufficienza al servizio sanitario, neanche dal piano, famoso piano nazionale di eccetera eccetera, resilienza e l'altra R non me la ricordo, è una sigla odiosissima, so pochi, inadeguati, insomma questo servizio sanitario si avvia sempre di più a essere appannaggio del settore privato direttamente o attraverso le convenzioni, quindi la spinta alla privatizzazione che viene dopo la pandemia, come del resto insomma l'avevamo anche un po' previsto, messo in conto che da questa pandemia si usciva peggiorando la situazione da questo punto di vista, quindi costerà di più tutto quanto, le medicine, l'assistenza eccetera eccetera, sarà sempre più affidata a una prestazione a pagamento, insomma, nelle varie forme in cui questa si presenta. Per cui il messaggio è meno soldi sicuramente per le armi, per gli armamenti, per la guerra in Ucraina, perché insomma i 18 miliardi stanziati da Draghi nel precedente piano vanno a aumentare le spese militari, e quelli per l'Ucraina sono ulteriormente un'altra voce di costo, insomma, ma già l'aumento delle spese militari è quello, e per la sanità viceversa non c'è molto meno, quasi niente, insomma, ecco.
Sì, perché poi lo vediamo, poi ci torneremo adesso nel corso della trasmissione parlando ovviamente della questione dell'audizione mi pare di un pezzo grosso, adesso non so che qualifica,
si chiama Janine Small,
sì, della Pfizer, che è stata audita dalla Commissione Europea, e sulla questione appunto dei vaccini, in particolare della loro efficacia, e poi per quanto riguarda anche una inchiesta della Procura della Corte dei Conti Europea, che sta facendo un po' un'indagine sulle implicazioni di Ursula von der Leyen rispetto a i suoi rapporti diretti con la Pfizer. Un'altra notizia era che negli Stati Uniti aumenta il prezzo raddoppia praticamente il prezzo dei vaccini, che non saranno più in parte erogati dal pubblico, insomma, no? Ma saranno tutti acquistati. Una lettura di questo potrebbe essere che in realtà mi sono un po' persa. Che in realtà sono, insomma, se ne richiedono di meno. Anche in Italia vediamo che questa grande campagna della quarta dose, si parla anche della quinta dose, è abbastanza al palo, e quindi insomma tutta una serie di questioni che fra l'altro anche dal punto di vista strettamente sanitario, non perché questi non lo siano, ma diciamo proprio del nostro servizio sanitario nazionale, sono abbastanza preoccupanti, ancora di più di quello che già era. C'è questa favola che le liste d'attesa, su cui insomma ci siamo battuti, e tutte le indicazioni, magari se c'è tempo ci torneremo, fa bene ripeterlo, soprattutto nella nostra regione, sono dovute al fatto che la gente non si è andata a curare perché aveva paura del Covid, e non perché fosse praticamente impossibile, oppure molti ambulatori erano chiusi, non si trovavano i medici e così via, insomma questo è storia che sicuramente chi ha avuto a che fare in questi due anni, anche adesso, con il problema di doversi curare, di fare un'analisi, di fare un'indagine di laboratorio, sicuramente conosce molto bene. E, sì, fra l'altro dovremmo collegarci con una compagna che si occupa da tempo della questione dell'assistenza per il tumore al seno. Ne abbiamo parlato da questi microfoni anche diverso tempo fa, più di una volta, con una donna, una compagna che purtroppo è morta proprio per questo motivo, ma che fino all'ultimo ha lottato per sé e per tutte le donne. La questione riguarda appunto il mese della prevenzione oncologica del cancro al seno. Per esempio, se passate per Piazza Malatesta, non so se oggi c'è ancora, ma fino a domenica c'era, questi due grandi camion in cui si poteva fare, volendo, una mammografia, una visita senologica e una mammografia. Questo, diciamo, fra l'altro, come viene propagandato questa iniziativa, è abbastanza, diciamo, fastidioso, ma anche criminale, perché poi lo vedremo con la compagna qual è la cosa che si dice, che praticamente si invitano le donne a farsi visitare, a sottoporsi a questi esami, come se il problema fosse che le donne sono diffidenti e non lo vogliono fare. In realtà è molto complicato. Se hai per esempio urgenza dopo una mammografia, che magari ti hai prenotato da un sacco di tempo, hai urgenza di fare poi un'ecografia di approfondimento, e lì non c'è niente da fare, è molto difficile trovarla, e spesso si deve ricorrere appunto al privato, all'intramenia. Su tutto quello che il privato poi in senso generale sta facendo riguardo a questo, questo sarebbe un altro capitolo, perché leggevo che per esempio la laurea in farmacia sta diversificandosi un po', perché le farmacie, ve ne sarete sicuramente accorte e accorti, stanno prendendo a prezzi stracciati, diciamo pure a prezzi stracciati rispetto all'intramenia forse, e al privato, tutta una serie di esami, per esempio l'elettrocardiogramma, ma non solo. Perché chi li deve fare spesso ha urgenza di farli, e invece nel servizio sanitario, che noi continuiamo comunque a pagare, non è che ce lo regalano, questo è praticamente impossibile in tempi decenti. Andrebbe aperto anche un altro capitolo, ma magari poi ne parleremo quando ricorderemo il dottor Carlo Urbani, dei medici che difficilmente prescrivono una prestazione, anche se c'è necessità, per esempio a 30 giorni, ma la mettono programmabile. Penso che abbiate, diciamo, chiara se vi sarà capitato, l'impegnativa che vi fa il medico di famiglia, dove ci sono delle lettere che indicano appunto l'urgenza della prestazione, che sono 72 ore. Però questo tipo di urgenza va richiesta dal medico, e lì pure è molto difficile che lo faccia, ma potrebbe succedere. Poi mi pare ci sono 10 giorni, 30 giorni e poi programmabile. Beh, 10 e 30 giorni, questa è un'esperienza personale, anche in una situazione in cui magari si sospetta che ci possa essere un tumore, il medico allarga le braccia e dice non lo posso fare. Io credo che ci sia una disincentivazione diretta ai medici di famiglia, perché sennò non so spiegarmi perché lo facciano. E quindi, diciamo, quando una prestazione è programmabile, qualsiasi data ti venga comunicata, è quella ti devi tenere. Viceversa, se è una prestazione a 10 a 30 giorni, l'abbiamo detto tante volte ma giova ripeterlo, qualora non venga dal CUP, da Recup, diciamo, data l'appuntamento entro quella durata, si può chiedere una prestazione intramenia a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tutte queste informazioni le trovate sul sito del Coordinamento Cittadino Sanità, ancora si chiama www.coordinamentocittadinosanita.it. Allora, adesso con un po' di musica ci mettiamo in contatto con la compagna di cui vi parlavo.
Yeah.
Allora, pronto?
Pronto, ciao. Oh,
benissimo. Allora, io ti ho un po' introdotto, ma proprio brevemente, non so se hai sentito, e sì, adesso sì, lascio a te la parola rispetto appunto a che cosa significa in realtà questo mese della prevenzione oncologica molto strombazzato e molto pubblicizzato, e poi ci parli anche un po' delle iniziative che voi come Assemblea delle Donne, insomma, avete preso in questi mesi, a che punto è la situazione.
Sì, come dicevi te, il mese di ottobre da qualche anno, non so da quando, però insomma è qualche anno che nel mese di ottobre vengono fatte una serie di pubblicità sulla questione del tumore al seno. E quindi appunto come dicevi si riempiono insomma i cartelloni, gli spazi pubblicitari in televisione, e vengono anche fatte delle iniziative proprio pratiche per mettere a disposizione delle donne la possibilità di accedere agli esami diagnostici quali la mammografia, ecco. E in quest'anno appunto, ma come negli ultimi anni, l'indicazione che viene data dalla Regione Lazio è proprio che questo mese le donne che ancora non rientrano nello screening gratuito, che nella Regione Lazio parte dai 50 anni fino ai 74 anni, quindi nelle donne che ancora non rientrano in questa fascia d'età e che invece rientrano nella fascia d'età tra i 45 e i 49 anni, viene data la possibilità di chiamare e prendere un appuntamento per eseguire una mammografia gratuita. Questo no, potrebbe dire no, è una buona cosa, è una buona cosa, però noi ci chiediamo perché questo non diventi non venga stabilizzata come pratica, anche perché in altre regioni d'Italia già avviene che lo screening mammografico è garantito alle donne dai 45 anni. Questo perché si è visto negli ultimi anni che l'insorgenza della malattia si è abbassata, e l'età insomma dell'insorgenza si è abbassata, per cui in altre regioni si è deciso di abbassare lo screening, l'età dello screening. Nella Regione Lazio ancora non si è fatto questo passaggio e c'è questa cosa appunto intermedia, per cui nel mese di ottobre viene lanciata questa campagna. Noi invece vorremmo che venisse inserito come elemento definitivo strutturale questo passaggio, che venga garantito allo screening gratuito alle donne dai 45 anni. Ed è una delle richieste, delle tante richieste che abbiamo fatto alla Regione Lazio ormai più di un anno fa, mandando una lettera diciamo in qualche modo di denuncia della situazione per le donne che hanno avuto diagnosi di cancro al seno. E appunto tra le varie richieste c'era anche questa, quindi anche perché io mi chiedo, non so bene come funziona, questo bisognerebbe approfondire, spesso quando ci sono delle cose che vengono fatte nell'ambito sanitario che però non sono strutturali, richiedono anche più fondi, quindi non vorrei che per questo tipo di campagna magari escono più soldi di quelli che invece uscirebbero se fosse non so come dire.
Forse vuoi dire se tutti i soldi che vengono investiti in queste campagne, se fossero esatto, strutturali, sicuramente sarebbero, cioè se fossero per esempio messi a disposizione per aumentare le visite, aumentare lo screening, forse sarebbero risultati migliori?
Sì, sì, tra l'altro appunto sia il costo per fare questo tipo di campagna, ma è possibile anche che un tipo di campagna del genere proprio richieda più soldi piuttosto che invece affrontarlo. Non lo so, il pagamento dei medici, insomma, beh, questo andrebbe approfondito. E oltretutto il fatto di renderlo strutturale come passaggio richiederebbe un ripensamento anche dell'investimento su questo settore, ossia sicuramente le breast unit e i centri di senologia che si occupano della mammografia e dello screening avrebbero probabilmente bisogno di più personale, di più macchinari, quindi quando uno screening diventa strutturale nella regione, probabilmente viene fatto anche un tipo di ragionamento più complessivo che andrebbe a modificare anche questi aspetti che incidono nella carenza del servizio in generale. E a parte comunque questa cosa dello screening, che appunto, come dicevo, era una delle richieste che abbiamo fatto nel corso di quest'ultimo anno, la cosa che fa ancora più rabbia è il fatto che a tanta pubblicità corrisponde una realtà per le donne che hanno avuto diagnosi di cancro al seno che è molto distante da quello che viene detto. Sembra quasi che sul tumore al seno ci sia un'attenzione molto grande, che le donne vengano seguite in maniera costante, in realtà non è così. Abbiamo fatto nel corso di questi mesi una serie di indagini, siamo andati in molte breast unit a parlare con i responsabili.
Ricordiamo che sono queste strutture che sono negli ospedali, che si occupano proprio di seguire le donne che hanno avuto una diagnosi. In realtà dovrebbero e potrebbero, perché ne hanno l'attrezzatura, anche occuparsi della cosiddetta prevenzione, che in realtà, l'abbiamo detto tante volte, è solo una diagnosi precoce, si spera che sia precoce, perché a volte nemmeno quello, e che però questo non lo fanno, perché sono completamente piene appunto di questo tipo di utenza.
Esatto, noi abbiamo appunto constatato che questi centri di senologia, queste breast unit, in realtà hanno un approccio molto disomogeneo alla questione, alla problematica. Ci sono delle breast unit che seguono in maniera corretta quello che anche viene indicato dalle linee guida e dalla normativa regionale, che è molto precisa su come deve essere gestita questa malattia. Però per lo più invece abbiamo visto che in molti ospedali in alcuni proprio non viene garantito il follow up, ossia come abbiamo detto altre volte, almeno ogni 6 mesi le donne per 5 anni devono effettuare una visita oncologica e fare una serie di esami diagnostici. Abbiamo visto che in alcune strutture non vengono garantiti gli esami diagnostici necessari per il follow up, come invece è indicato dalla normativa regionale, e in alcune strutture vengono garantiti alcuni esami ed altri no, e quindi c'è questa mancanza importante.
Sì, è l'annosa questione della presa in carico, no? Cioè del fatto, esatto, che in realtà una persona con una patologia cronica, intesa come patologia che non ha una fase di acuzie, ma insomma si protrae nel tempo, il tumore ovviamente è tipico di questo, dovrebbe essere presa in carico dallo specialista, mentre quando tu dici che appunto queste alcune breast unit non garantiscono il follow up e quindi gli esami, significa che la donna se li deve andare a cercare per conto suo. Che è veramente.
Li deve andare a cercare per conto suo, viene meno una continuità assistenziale e viene meno anche la qualità che può garantire una breast unit, perché la breast unit ha un personale che è formato sulla questione del tumore al seno e dei macchinari adeguati per i controlli. Quindi se io nella mammografia che devo fare di controllo, l'ecografia che devo fare di controllo per il follow up, non riesco a farla nella mia breast unit perché non me la garantiscono e devo farla in un'altra struttura, è possibile che questa struttura non sia adeguata per fare questo tipo di diagnostica. E questi, diciamo, nei casi più gravi dove non viene garantito questi esami basilari. Altre breast unit invece magari garantiscono la mammografia, l'ecografia, ma non altri tipi di esami che ugualmente invece sono richiesti nel follow up oncologico e quindi dovrebbero essere garantiti anche in questo caso con la presa in carico. E questo comporta sia il fatto che appunto il servizio è carente e ne va della vita delle donne, insomma, delle persone che sono nel follow up, oltre al fatto che le donne in cura devono sobbarcarsi di questo stress emotivo per cercare di organizzare le agende degli appuntamenti quando questo dovrebbe spettare alla struttura sanitaria. E la cosa a me personalmente, ma insomma a tutte le donne che sono in questa situazione, che ci dà molto fastidio è il fatto che quindi soprattutto nel mese di ottobre ci fanno vedere come sarebbero importanti le terapie integrate che alcuni ospedali fanno, quindi l'alimentazione, lo sport, quindi non fossilizzarsi sulla propria malattia, non pensare sempre alla malattia e a se stessi come unicamente la propria malattia, però se ogni giorno bisogna chiamare il centro di senologia, la breast unit, il recoup per risolvere i problemi basilari dell'assistenza, è chiaro che la passeggiata o la nuotata in piscina non mi può scaricare di questa problematica e di questo stress accumulato. Quindi è veramente ipocrita richiedere alle donne in qualche modo uno stile di vita corretto, un approccio vincente nelle gestire la propria malattia in un contesto in cui invece non ti viene garantito nemmeno il basico.
Poi c'è un'altra cosa da considerare: credo che sia ancora attiva la possibilità di fare intanto la chiamata da parte in genere dei consultori o degli ambulatori per la mammografia nell'arco di anni che tu hai detto prima, no? Ma uno ogni due anni, che è assolutamente insufficiente, perché insomma, però dà la possibilità anche a chi si procura l'appuntamento per conto suo di pagarla un anno sì e un anno no, ok? Questa cosa però pure i medici di famiglia, personalmente a me non voglio adesso scoprire i miei altarini, ma fanno finta, perché a questo punto fanno finta che tu sia escluso da quella fascia d'età e quindi paghi tutte le prestazioni. La mammografia almeno una volta l'anno va fatta nell'arco di età che tu dicevi, cioè, fra l'altro questa questione dell'arco di età, anche in una trasmissione in cui su Radio 1 in cui si propagandava appunto questo mese della prevenzione e dicendo che cioè, sempre con questo atteggiamento che le donne non ci vogliono andare, praticamente era questo il discorso, si diceva che è importante invece cominciare a farsi una visita senologica, se non la mammografia, a 25 anni e andare anche oltre, perché ci sono casi appunto anche di donne molto anziane che poi hanno il tumore al seno, però tacendo che invece la fascia d'età prevista dalla regione è molto più ristretta e soprattutto che appunto nemmeno poi ti chiamano più a fare non solo la visita, lo screening, ma nemmeno poi hai la possibilità tramite il tuo medico di pagarne una un anno ad anni alterni, insomma, no? Questo pure è un altro aspetto. Che non è che te la regalano,
No, esatto. Allora, prima di tutto il medico di famiglia avrebbe un ruolo centrale. Già dai dati della regione risulta che l'adesione delle donne allo screening è solo del 40%.
Bassissimo, certo.
significa che c'è un problema. Quindi io, a me la cosa che mi viene più facile da pensare è che i medici di famiglia dovrebbero informare le donne per l'accesso a questo tipo di servizio.
Invece guarda, personalmente non cambiati di medici per ovvi motivi, ma non è mai capitato.
Esatto,
non è mai capitato.
Infatti, esatto. Mentre per le donne, per quanto riguarda le donne che ancora non accedono allo screening, appunto 25 anni è un'età troppo giovane. La mammografia comunque è un esame insomma che c'ha dei raggi, invasivo, però le donne giovani comunque sia almeno fino ai 40 anni si affidano all'ecografia mammaria, che è un tipo di esame molto delicato, non facile da fare. E quindi noi siamo convinte che per le giovani donne andrebbe, se esistessero sul territorio dei presidi territoriali sanitari adeguati, andrebbero pensati dei luoghi dove fare le ecografie mammarie con un personale dedicato e formato apposta su questo argomento.
Certo.
Anche perché, l'abbiamo ripetuto più volte, è una patologia molto diffusa nella popolazione femminile, quindi è necessario investire su questo tipo di esami. E oltre all'ecografia, quindi gestita in maniera differente da come viene fatto adesso, perché adesso si chiama il recup e si viene mandati in posti anche non adeguati per questo tipo di indagine. E poi l'abbassamento invece dello screening mammografico ha un senso anche da un punto di vista appunto economico, come dicevi, perché quando ogni cosa che dobbiamo fare ha un costo elevato, cioè una persona ogni anno decide che tipo di indagine, di cosa può fare, e dice magari mi curo i denti, i denti ai ragazzini, la mammografia non la posso fare, la faccio il prossimo
anno. È così. Senti, io credo che insomma abbiamo fatto una panoramica abbastanza vasta. E sicuramente ci torneremo, perché ci sono altri aspetti che da considerare: la familiarità, che è un indicatore, la questione genetica, insomma ci torniamo magari un'altra volta. Per adesso mi sembra che abbiamo abbastanza affrontato l'argomento, come già altre volte, del resto non è la prima volta che da questa trasmissione ne parliamo, e non solo, anche dalla radio.
Sì.
Ti ringrazio molto.
Ti saluto solo dicendo che noi abbiamo fatto un opuscolo che è sul sito del Coordinamento Regionale Sanità, l'abbiamo fatto come Assemblea per la Salute delle Donne, lo stiamo cominciando a presentare per entrare in contatto con altre donne che sono in follow up e che appunto si trovano nella stessa situazione di disagio, e anche per incontrare altre donne che per fortuna insomma non hanno avuto questa diagnosi, che però vorrebbero un accesso più facilitato a questo tipo di servizio.
Evidente. Va bene, ti ringrazio molto, ciao.
A te, a presto, ciao.
Allora adesso noi ci fermiamo con un po' di musica e poi passiamo agli altri due argomenti che vi avevo preannunciato a inizio trasmissione. rieccoci in voce, perché insomma gli argomenti si susseguono uno dietro l'altro, e vi avevamo detto all'inizio che volevamo parlare del dottor Carlo Urbani. Perché? Tanto perché oggi, proprio oggi, ricorre l'anniversario della nascita. Carlo Urbani nacque a Castelplanio, in provincia di Ancona, proprio il 19 ottobre del 56. Ne parliamo perché Carlo Urbani è stato il medico che ha scoperto la SARS. La SARS è stata questa grossa epidemia che è scomparsa a un certo punto, ma che si è diffusa in tutto il mondo, partita probabilmente dal sud-est asiatico, e che ha come caratteristiche, ha proprio le stesse più o meno del Covid, cioè un'apparente influenza che poi diventa una polmonite mortale, non sempre, ma insomma. E già la sua figura, insomma, era già dall'inizio si capisce che Carlo Urbani era un medico. Si parla spesso di eroi, e un tanto anch'io, passatemi questa definizione, e qui non è un termine da usare, ma sicuramente un grande essere umano. Lui è divenne nel 99 presidente di Medici Senza Frontiere in Italia, e si batté subito perché fosse tutta la popolazione mondiale, anche la più, diciamo, meno fortunata, diciamo così, ma in realtà quella, diciamo, più sfruttata e più povera, potesse avere accesso ai medicinali essenziali, cosa che nemmeno adesso ovviamente è così. E diceva lui nel 2000 in un'intervista: il 90% del denaro investito in ricerca sui farmaci è per malattie che riguardano il 10% della popolazione del pianeta. Solo lo 0,3% della ricerca è indirizzata verso le 5 principali cause di morte nel mondo. Per esempio citava la TBC, che miete, lui dice appunto nel momento in cui viene intervistato, una vittima ogni 10 secondi. È la seconda causa di morte per malattie infettive negli adulti. Ovviamente questo riguarda il 95% di queste persone che muoiono di TBC vive in paesi a basso reddito, e questo non c'è bisogno nemmeno di spiegare perché. Quindi, essendo solo 400.000 i potenziali clienti paganti, le industrie farmaceutiche non ci investono, perché tanto gli altri questi farmaci non se li potrebbero comprare. Però lui poi sempre nel 2000, a luglio, viene assunto all'Organizzazione Mondiale della Sanità come coordinatore delle politiche sanitarie contro le malattie parassitarie nel sud-est asiatico, e si trasferisce in Vietnam. E da qui, nel febbraio del 2003, l'ospedale francese di Hanoi contatta l'Organizzazione Mondiale della Sanità per il caso di un paziente che non si sa che cosa abbia, è un paziente molto grave con questi sintomi che vi ho descritto prima, e soprattutto per il fatto che tutto il personale dell'ospedale si sta infettando. E l'OMS chiama il dottor Urbani, che si reca di persona al capezzale di quest'uomo, che è un uomo d'affari proveniente da Hong Kong, e va lui direttamente, mentre avrebbe potuto scegliere di mandare qualcun altro, ovviamente il suo staff, e si accorge di trovarsi di fronte a una nuova malattia. Nessuno fino a quel momento se n'è accorto. E quindi la cosa importante che fa Carlo Urbani è quella di attivare un protocollo, che è quello dell'isolamento dei pazienti, di monitorare tutti i viaggiatori, insomma tutte le cose che dovrebbero essere fatte in ogni pandemia, e che in effetti, insomma, in parte sono state fatte anche nei nostri ospedali. E che è lui che ha, diciamo, inventato questo protocollo, che ha studiato questo protocollo, che è stato quello che è in grado di, diciamo, arginare in Vietnam l'epidemia, protocollo che anche nel caso della SARS è stato poi applicato, e che ha consentito al Vietnam di mantenere, diciamo, sotto controllo il SARS-CoV-2. Pochi giorni dopo che, diciamo, di questo suo intervento, vola verso la Thailandia e sente i primi sintomi: febbre, tosse, debolezza, quelli insomma che vi ho detto sono simili a quelli del Covid. La diagnosi se la fa da solo, ovviamente, a terra, e chiede di essere immediatamente ricoverato e messo in quarantena, e due settimane dopo, esattamente il 29 marzo del 2003, muore, non senza aver prima raccomandato che il suo tessuto polmonare venisse utilizzato per la ricerca. Un mese dopo, il 28 aprile, il Vietnam annuncia di aver sconfitto la SARS con un bilancio di 63 contagi e 5 morti, a differenza di altri paesi in cui il virus si è diffuso in modo più capillare. Se non fosse stato per l'intuizione di Carlo Urbani e soprattutto per il suo intervento tempestivo e per il fatto che nell'ospedale gli hanno dato retta, diciamo pure questo, ci sarebbero stati sicuramente molto più morti. E il protocollo che lui ha individuato, ha studiato ed ha applicato è ancora oggi un protocollo, appunto, come dicevo, utilizzato a livello internazionale. Volevamo ricordare questa figura perché, insomma, un uomo che comunque si è sempre dedicato alla difesa comunque dei deboli, a, diciamo, anche mettendosi, diciamo, di traverso rispetto alle speculazioni delle industrie farmaceutiche e rispetto anche a chi dice o ha detto in passato che i vaccini non sono un grande investimento per le industrie farmaceutiche. Questa cosa a me mi ha bruciato particolarmente, perché adesso stiamo vedendo, e lo riprenderemo, appunto, come invece i 10 miliardi di dosi, se non sbaglio,
adesso arriviamo, però
arriviamo a questo, insomma, di vaccini certamente non sono cose da poco.
Però io volevo, perché ricordarlo, no? A parte, insomma, le ricorrenze che ogni di calendario che ogni tanto sollecitano queste puntualizzazioni su persone che, insomma, hanno lasciato qualcosa dietro di sé, è che quando, insomma, nel 2020, gennaio-febbraio 2020, cominciano i primi casi, comincia a parlare in Europa, diciamo, di questo Covid, e una delle cose che si mette in luce subito è l'estrema confusione di quello che tu raccontavi di questo protocollo, cioè dov'è che scoppiano dei focolai in Italia, non sappiamo all'estero, ma probabilmente è successo anche lì, molto, molto forti, che uno non se l'aspettava, proprio in alcuni ospedali, proprio in luoghi dove uno non te l'aspetta, ma perché non si era applicato, appunto, questo tipo di procedura che prevede una separazione netta, quanto più netta possibile, insomma, diciamo pure assoluta tendenzialmente, tra una linea di contagio e una linea e tutto il resto, soprattutto parlando di ospedali, insomma, no? E quindi non ci deve essere possibilità che un contagiato, entrando in ospedale, magari senza saperlo, va in ospedale perché sta male e non sa che cosa c'ha, e venga a trovarsi, per esempio, in una sala d'aspetto insieme ad altre persone, o addirittura poi, una volta entrato dentro l'ospedale, che i reparti non Covid siano a contatto con i reparti Covid. Insomma, tutte queste cose ci si è arrivati anche in Italia, ma per chi se lo ricorda, all'inizio ci fu una discreta confusione in questo senso, tant'è, appunto, che negli ospedali si verificarono questi focolai al nord soprattutto, ma poi la cosa si è ripetuta, evidentemente, e quindi l'importanza, insomma, di queste cose che dovrebbero stare, per esempio, nei piani vaccinali, no? I piani pandemici, non i piani vaccinali, nei piani pandemici, di cui, altro argomento di cui si parlò all'inizio, cioè il piano pandemico dovrebbe essere un protocollo praticamente sulla linea di condotta stabilita, appunto, sviluppata da persone come Carlo Urbani, e però esteso al territorio nazionale, e quindi una rete di ospedali dedicati, o di punti, o di luoghi dedicati esclusivamente al trattamento del Covid, e con tutta poi la procedura diciamo, estesa alla popolazione di monitoraggio, perché questo è l'altro aspetto importante, cioè il famoso tracciamento che da noi si è stato affidato, come si chiamava quella, l'app Immuni, non se n'è più parlato, ma insomma anche lì ci furono delle polemiche notevoli, perché funzionava e non funzionava, diciamo che non funzionava più che quando funzionava, e tutto questo fa parte evidentemente di un concetto di prevenzione, in questo caso specificatamente indirizzato al problema delle pandemie, delle epidemie, che è difficile da far digerire, insomma è veramente difficile, perché poi l'applicazione è sempre, diciamo, anche quando si realizza, in qualche modo a carico dell'utente. Perché? Perché per esempio in Italia, quando c'è stato il pieno in piena pandemia, nei momenti si è arrivati a ospedali Covid, cioè parlo per Roma, ma insomma è successo anche in altre parti, ce lo ricordiamo, alcuni ospedali hanno praticamente smesso di funzionare per il resto delle patologie e si dedicavano solo al Covid, cioè erano estremamente ridotti, da qui un accumulo, no?
Di visite, di tutto, eccetera. Senti, vogliamo passare a quell'altro argomento, se no.
Ma ci abbiamo un'altra telefonata?
No.
Vabbè, allora
volevo passare all'argomento appunto dell'intesa.
Non so se vogliamo intermezzare.
Sì, però mi interessava appunto parlare di questo, perché ne hanno parlato soltanto due giornali. Subito il Fatto Quotidiano e dopo un paio di giorni La Verità. Per i media radiofonici, televisivi, almeno io non è che sto sempre lì attaccata, sennò mi verrebbe qualche cosa brutta. Non ho sentito parlare, cioè, di queste audizioni della Commissione Europea alla LAP Pfizer.
La cosa è diventata di dominio pubblico, per modo di dire, perché, come dicevi tu, appunto, è stata silenziata questa notizia. I primi di ottobre, la prima settimana di ottobre, erano in corso, diciamo da alcuni mesi, se vogliamo risalire all'evento iniziatore, è un'indagine della Corte dei Conti Europea, è aperta dalla Corte dei Conti Europea, insomma, quindi motu proprio, come si dice. Successivamente alla pubblicazione di un articolo del New York Times dell'anno scorso, pensate bene, dell'anno scorso, mi sembra addirittura di aprile, ma potrei sbagliare, comunque dell'anno scorso, in cui in questo articolo si diceva che la trattativa fatta dall'Unione Europea con le case farmaceutiche produttrici di vaccini, insomma, aveva avuto delle vicissitudini un po' spregiudicate, nel senso che non solo c'erano stati diciamo così i famosi documenti segretati, quelli ce li ricordiamo perché se ne parlò, insomma, su tutti i grandi mezzi di comunicazione, questi contratti, dettagli di questi contratti con le case farmaceutiche erano stati segretati, per cui dati alla stampa con buona parte cancellata, come si fa normalmente con i documenti top secret dei servizi segreti, queste cose qua. E questo già era una cosa per cui alcuni aspetti, oltre le cifre, ma le quantità, ma anche le modalità di somministrazione, le preferenze, queste cose qui, insomma, non erano evidenziate, rese pubbliche, erano state cancellate. Ma l'aspetto su cui si è concentrata la Corte dei Conti Europea, susseguentemente a questo articolo del New York Times, è che appunto c'era stata una sorta di trattativa non segreta ma decisamente informale tra i vertici dell'Unione Europea, in particolare Ursula von der Leyen, e le case farmaceutiche, in particolare con Albert Bourla, che è il CEO, come si dice, cioè l'amministratore delegato della Pfizer. E in che cosa consisteva questa differenza di comportamento? Nel fatto che queste cose erano state fatte per telefono, non per iscritto, cioè si era arrivati, questa è l'ipotesi su cui stanno lavorando, a concludere o comunque a modificare, a estensioni di contratto, insomma, sulla fornitura dei vaccini mediante telefonate estremamente personali di cui non c'è traccia, tant'è che adesso quando la Corte dei Conti Europea ne ha chiesto alla Commissione Europea, dice dateci tutte le comunicazioni che hanno riguardato gli atti formali, non formali, ufficiali, non ufficiali, che hanno riguardato l'insieme della trattativa per arrivare alla fornitura dei vaccini, non c'erano questi SMS o queste telefonate, perché dice noi quelli non li archiviamo in quanto SMS, mentre invece il cartaceo, il resto viene tutto archiviato. Quindi resta intanto questo punto interrogativo, ma resta il fortissimo sospetto per cui un ruolo particolare l'abbia avuto proprio Ursula von der Leyen, a quale fine non è dato sapere, insomma qui so solo illazioni evidentemente, cioè interessi personali o cose di altro tipo sono comunque illazioni, ma questa gestione estremamente particolare certamente ha messo in sospetto, anche perché l'articolo del New York Times evidentemente dava degli elementi concreti di riferimento, la Corte dei Conti che appunto procede con questa indagine. Sotto cosa c'è, diciamo, come ciccia? Ci sta l'ordinativo di per BioNTech e Pfizer di 2,4 miliardi di dosi, per Moderna 460 milioni di dosi, per AstraZeneca 400, Johnson & Johnson 400 milioni di dosi, Novavax 200 milioni di dosi, che sarebbero le parti, ma poi qui non è chiaro, intendiamoci, perché non è che poi la Corte dei Conti Europea fa dei bollettini di aggiornamento pubblica esattamente, però sembrerebbe appunto che questa parte consistente 2 miliardi e mezzo, insomma, se ci sommiamo gli altri facciamo circa 4 miliardi, poco meno di 4 miliardi di dosi, poi ci sono anche altre case farmaceutiche minori che sono state accontentate in qualche modo, 4 miliardi di dosi circa su una popolazione di mi sembra 440 milioni di abitanti, è quasi un rapporto di 10 dosi a persona. E che già, insomma, dice, ma quando gliele dai 10?
Escono già le 5 dosi, no? Le 5 somministrazioni doppie. Siamo alla quarta somministrazione, non diciamo sì, dose, sì, sennò ci confondiamo.
Certo, sì, qui viene da pensare di tutto. Perché devi utilizzare queste? Perché ormai le ordinate si utilizzeranno, non si utilizzeranno, alcune scadono, ci sono stati notizie di giornali che hanno detto che per esempio partite di queste dosi che stavano in scadenza sono state mandate ai paesi del terzo mondo, adesso c'è del vero, è stravolto, non lo so. Però effettivamente questo insieme, insomma, qualche sospetto ce l'avevamo avuto anche noi, insomma, penso tante altre persone, così senza magari accedere a informazioni particolari. I sospetti cos'erano? Erano l'estrema rapidità con cui erano stati approvati questi vaccini, e questo è l'altro grande ambito di cui adesso parliamo, e poi l'estrema altrettanta rapidità con cui si erano fatti questi contratti e di cui non si voleva parlare, insomma, a richiesta di eurodeputati che chiedevano alla Commissione Europea, che è quella che ha fatto tutte le trattative, in questo caso è proprio l'organismo politico decisionale, quello più snello è la Commissione Europea, non c'è dubbio, non è il Parlamento e non è il Consiglio d'Europa, e chiedevano conto di questo, e lì c'era reticenza quando hanno fornito i pezzi di carta erano per metà cancellati, insomma, quindi non c'erano tutta una serie di clausole, e questo ovviamente non ha deposto bene. Adesso sono passati 2 anni, ma i fatti restano e probabilmente parecchi nodi verranno al pettine, sia dal punto di vista dei favori fatti alle case farmaceutiche e sia dall'altro punto di vista di cui adesso parliamo, poi aggiungi anche tu qualcosa, evidentemente io lo introduco, che è venuto fuori proprio durante questi giorni in cui si parlava di questi rapporti con Albert Bourla e Ursula von der Leyen. Chi ha deposto di fronte a questa commissione speciale sulla pandemia presso il Parlamento europeo e contestualmente alle indagini della Corte dei Conti europea, è Giannini Small, che è la responsabile delle relazioni internazionali della Pfizer, quindi diciamo pure un pezzo grosso. Cosa ha detto questa signora? Ha detto che per quanto riguarda i test del vaccino, cioè tutte le prove sperimentali che hanno preceduto l'autorizzazione dell'EMA e dell'FDA americana, che sono i due organismi che rilasciano, che controllano e rilasciano farmaci, vaccini, eccetera, eccetera, durante queste prove la Pfizer non ha mai testato l'efficacia del vaccino dal punto di vista della trasmissibilità del virus. Cioè, dice, noi questo dato non l'abbiamo testato perché non avevamo tempo, insomma, qui poi ovviamente le scuse vanno in varie direzioni, però l'affermazione è dirompente, tant'è che questo deputato, che era diciamo l'interrogante da parte di questa commissione speciale, si è stupefatta, ha detto, dice, ma questa è un'affermazione gravissima, perché sostanzialmente poi
non è un vaccino, allora no?
non è un vaccino nel senso che non protegge dall'infezione, esatto. Quindi non interrompe la trasmissione del virus,
esatto. Allora qui c'è da introdurre però l'aspetto politico, diciamolo. Intanto voglio ricordare che sul documento che a ottobre come coordinamento sanità abbiamo messo a disposizione di tutti e tutte sul nostro sito e che ancora potete trovare, alcune di queste cose che tu hai detto già, in particolare appunto sulla presunta immunità eccetera, erano state dette, perché con l'approfondimento degli atti che fra l'altro noi miseri mortali abbiamo a disposizione, mentre i giornalisti hanno sicuramente molti altri mezzi, sono pagati per farlo ma se ne sono guardati bene, già avevamo intuito che si trattava di questo. Ricordo anche una trasmissione, mi pare di Report, di diverso tempo fa, in cui furono sollevati alcuni di questi problemi, in particolare gli omissis. C'era una deputata del Parlamento europeo, non so adesso né di che nazione né di che gruppo, che appunto ha sollevato questo problema, in particolare sul fatto che i contratti non se ne conoscevano i termini. Successe una canea che forse vi ricorderete, no? Ah, sa contro, ah, fai ammalare la gente, eccetera, eccetera. Report non ne ha più parlato. Allora, la questione è questa, che all'introduzione del Green Pass, oltre al fatto vaccinatevi così non vi viene più il Covid, che può rientrare anche nel discorso delle varianti eccetera, cioè ti viene perché c'è la variante e così via, però, cosa che si sapeva che un virus così nuovo avrebbe prodotto tantissime varianti, però il discorso era, e Draghi disse proprio, se non ti vaccini ti ammali e muori, e non solo, e partì la caccia alle streghe nei confronti di tutta la gente che con 10.000 motivi più che giustificabili, a parte i matti che quelli ci sono sempre, tipo che ti iniettano il chip dentro le vene eccetera eccetera, ma insomma con pieno diritto fra l'altro non si volevano vaccinare, no, perché tu contagi tutti ammali non vaccinato, sì, sì. E contagi il non vaccinato fra l'altro, non è vero? Non, sì.
Su questo io vorrei ricordare, perché fu una cosa feroce, che al solito i media riportarono anche interviste di medici e di operatori sanitari che dicevano questi non andrebbero curati perché mettono a rischio la vita degli altri, certo, in quanto trasmettono il virus.
Mentre invece si è acclarato, e questa è la dimostrazione, ma poi alla fine questa cosa pure, a parte la fine del Green Pass, che comunque ha generato una catastrofe, perché comunque un sacco di gente è stata, non ha preso lo stipendio, non ha potuto lavorare, oppure peggio, non saprei, comunque si è dovuta vaccinare per forza e si è fatta 3 dosi e 2 Covid, per esempio. Questa è una cosa che so per esperienza personale, non è successa a me per fortuna, ma diciamo di persone che io conosco direttamente. Questo è lo schifo, no? Loro lo sapevano benissimo che non era così, è questo che io mi sento di affermare, però era comodo trovare il capro espiatorio, perché il Covid, nonostante la vaccinazione andasse avanti, non si fermava, perché erano i non vaccinati, mentre invece ormai è dimostrato ampiamente che non solo i vaccinati si possono riammalare, probabilmente per una variante diversa, ma non lo sappiamo questo, ma sono, lo trasmettono tranquillamente. Questo voi lo vedete, perché nelle situazioni in cui sta girando oggi, ieri erano 58.000 i casi e 113 morti, quindi lo vedete che magari siete venuti a contatto con persone che erano tutte vaccinate, poi vi dicono: ah, guarda che io mi sono beccato il Covid, fatti il tampone quando va bene, perché non sempre succede questo, perché nel caso dei sintomi lievi addirittura la gente viene anche, insomma, spinta a continuare ad andare a lavorare magari con la mascherina. Oltre al fatto che qui, insomma, anche gente che dovrebbe ragionare dice che chi va ancora in giro con la mascherina negli ambienti chiusi, sugli autobus eccetera, è irrazionale, è matta, e io direi di no, perché visto che i contagi continuano io mi sento appunto non lo so poi se è, però insomma meglio mettersela che non mettersela. Certo, all'aperto no, però in un autobus affollato io direi che forse è il caso di mettersi la mascherina.
E su questo, quello che veramente è scandaloso è che mentre per tutto questo periodo, precedente periodo, dall'anno scorso fino a qualche mese fa, poi è subentrata la guerra e quindi la guerra ha preso il posto del Covid dal punto di vista della eclatanza delle notizie, e oggi, dopo questa proprio affermazione perentoria e sicura di questa rappresentante della Pfizer, dice: noi non l'abbiamo mai testato e non l'abbiamo mai detto, che ci ha tenuto a sottolineare che il nostro vaccino proteggesse dalla trasmissione, lasciando intendere, dice: questo l'avete detto voi autorità pubbliche sotto di varie nazionalità, europee, nazionali, di tutti i tipi, siete voi che avete nella vostra presentazione, supporto eccetera eccetera, detto all'opinione pubblica, alla popolazione, che questo vaccino proteggeva anche le cose. E lo ricorda ieri in una rubrichetta che fa sul Fatto Quotidiano Maria Rita Gismondo, che è direttore di microbiologia clinica e virologica al Sacco di Milano, dice: farli bollire il sangue che, facendo leva sul panico della gente durante la pandemia, siano state fatte asserzioni infondate eccetera eccetera.
No? Gismondo, ricordiamo che all'inizio ha detto: ma un'influenzetta così, però meglio che sei ricreduta, anche se autocritica pubblica sì, non l'ho vista, ma comunque sì, però almeno
certo. E poi dice, dopo questa introduzione, insomma, che ricorda un po' l'atteggiamento: lasciateci il piacere, noi che siamo stati crocifissi e puniti con il silenzio stampa quasi totale, di ricordare alcune delle bugie che erano state dette, e cita comunicato stampa dell'Istituto Superiore di Sanità, cita la data, il numero 36/2021, il vaccino offre una protezione fino al 100% contro infezioni, ospedalizzazione e morte. Poi cita Ricciardi, il quale disse: i vaccini ci consentono di frequentare gli ambienti al chiuso, essendo sicuri che chi è vicino a noi non è infetto e che naturalmente non può contagiarci. Draghi: il Green Pass è una misura con cui gli italiani possono continuare le proprie attività, con la garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. Aprile 2021. Infine Burioni, che disse, credo qui cita la trasmissione, non so se lo, insomma, era andato parecchie volte,
da Fazio, sì,
probabilmente
Fazio.
Lì disse questa, riporta questa frase: la vaccinazione è in grado di ostacolare il contagio in maniera notevole, anche se non al 100%.
Ecco, già cominciamo magari.
Mentre invece non è assolutamente.
No, fra l'altro è probabile, diciamo che va bene, che è vero che il vaccino diciamo ti fa ammalare in modo meno grave, ma dire che non sei contagioso, con tutto quello che ha determinato, no, dal punto di vista appunto della vita delle persone, è grave, insomma. Hanno mentito consapevolmente, secondo me, non per ignoranza, sapendo di mentire, perché quella era l'indicazione. Altrimenti perché criminalizzare chi diceva qualcosa di diverso? Perché questa è, se quando criminalizzi chi dice qualcosa di diverso è perché probabilmente sta dicendo una cosa vera, se no fai un pubblico dibattito, porta pezzi di carta e di quello che devi dire, insomma. Questa cosa è per cui la gente, fra l'altro, se ne andava, io ho visto gente che andava col Green Pass attaccato al collo con plastificato, come se andasse in giro non so con che cosa, col cavalierato che gli ha dato il Presidente della Repubblica, e tranquillamente se ne andava ai matrimoni, alle feste, sull'autobus eccetera, perché la mascherina la doveva portare, perché quella era obbligatoria comunque, green pass o non green pass. Stranamente, no? Dice, perché se c'hai il green pass perché ti devi mettere la mascherina? Quella era obbligatoria anche all'aperto, e per cui invece tutta la responsabilità veniva data, non si capisce perché, fra l'altro, perché se uno non era vaccinato si ammalava, moriva, quello che vi pare, ma si contagiavano fra di loro, no? Quindi da un punto di vista anche maltusiano il problema. Ricordiamo che la Ronzulli, che è assurda alle glorie dei giornali, io manco sapevo che esisteva questa, diciamo, tirapiedi di Berlusconi, scusatemi, spero di non attirarmi qualche querela, ma che lui voleva mettere non so dove, la quale disse: mi fanno schifo, devono morire quelli che non si vaccinano. E cosa che anche, come tu hai letto, se in maniera Bassetti, un altro che adesso si sente, si vede di meno, il quale disse cose analoghe: ah, li curo, ma io non li curerei, mi fanno schifo, cioè veramente una cosa indegna e ignobile.
Ecco, qui insomma due aspetti, no? Allora, uno è sicuramente ormai insomma, un'affermazione del genere non può essere ignorata in nessun modo, e viceversa viene ignorata. Da chi viene ignorata? Intanto dagli organismi competenti, che dovrebbero dire qualche cosa, e qualcuno li dovrebbe pure sollecitare, perché dall'EMA, che ha approvato i vaccini e che pochi giorni fa, il 16 settembre scorso, quindi un mese fa, ha raccomandato alla Commissione Europea, che è quella che c'ha l'ultima parola, di passare il vaccino Pfizer ad approvazione definitiva. Lo ricordiamo, perché insomma ce ne siamo occupati fin dall'inizio, per chi ci seguiva insomma ne abbiamo parlato veramente tanto. Allora, l'autorizzazione in Europa è stata un'autorizzazione provvisoria, quindi non definitiva, nel senso che è stato approvato dall'EMA il vaccino, che è l'agenzia per il farmaco europea, soggetta ancora ad alcune verifiche, e sono passati circa 2 anni, perché parliamo di ottobre, insomma fine 2020, siamo alla fine del 2022, quindi grosso modo sono 2 anni dell'approvazione provvisoria. Adesso, appunto, il 16 settembre l'EMA ha raccomandato alla Commissione Europea di dare l'autorizzazione definitiva a questi vaccini, il che significa che non sei, la casa farmaceutica non è più soggetta ad adempiere a un certo tipo di obblighi, ce ne sono altri ma molto meno stringenti, e nello stesso tempo la stessa autorità di sorveglianza farà evidentemente dei controlli diversi. Questo il 16 settembre. Adesso è venuto fuori sto bubone, è possibile che la Commissione Europea autorizzerà definitivamente un vaccino di cui la stessa EMA e tutte le autorità sanitarie nazionali dovrebbero perlomeno dare spiegazione alla popolazione? Guardate, se non vogliono dire che si sono sbagliati, devono comunque trovare il modo di spiegare come hanno potuto affermare di fronte a tutti, con verità scientifica, come sempre hanno rivendicato, che questo vaccino preservava dal contagio, cioè dalla trasmissione, scusate, non dal contagio, perché poi il discorso sull'efficienza dalla protezione della persona dall'essere contagiato è un altro discorso, e che pure lì insomma si è visto come decade rapidamente dopo alcuni mesi. E però ormai questo non è indiscutibile, non è verità scientifica, è verità del responsabile che dice: noi non l'abbiamo mai testato, quindi non avendolo testato nessuno può dire che ha questa proprietà il vaccino, quindi dovrebbero dare una spiegazione, e questo è il primo punto. Mentre invece che cosa abbiamo visto? Che si sono squagliati tutti, diciamo la verità, cioè i Locatelli, tutti questi che venivano del CTS, del Comitato Tecnico Scientifico, si sono squagliati alcuni mesi fa. È evidente che l'hanno fatto perché si avvicinavano questi tempi, e forse loro lo sapevano che prima o poi sarebbe venuto fuori qual era la situazione vera di questo di questo iter di approvazione di questi vaccini. Non hanno più parlato, poi ci sono insomma quelli che assolutamente appaiono comunque, ma questi che hanno occupato posti di responsabilità una volta sciolto il CTS e non hanno fatto nulla per rimanere lì, proprio si sono allontanati perché veniva il peggio, i buboni sarebbero scoppiati e oggi secondo me se li vai a cercare neanche ti rispondono. Ma la stampa, tutto il resto dell'informazione, e qui si apre l'altro capitolo evidentemente in questo paese che ha riguardato e riguarda ancora la pandemia su questi aspetti e così via, come è stato trattato il tema, come veniva trattata tutta quella gamma di persone o specialisti che sia, insomma, cioè, che ci avevano dei dubbi e che li ponevano, parliamo dei Novax che sono stati trattati come sono stati trattati, insomma, a prescindere. E oggi viceversa questa stessa stampa che non ritorna sui suoi passi, non c'è l'onestà professionale, un'etica professionale che faccia dire a un giornalista: ma io veramente ho scritto queste cose perché convinto anche dall'autorità di questi e così via, oggi mi devo ricredere, perché insomma allora qua sì, c'è un po' da rivedere.
Sì, ma metterci pure del loro, no? Insomma, sì, perché ma adesso, a volte è che uno riporta.
Comunque, però finisco. Qui non è questione, io e te adesso ci mettiamo a fare il processo alla stampa, ci mancherebbe.
Abbiamo fatti pochi.
Cioè, ma no, ma poi è ridicolo mettere a processo. Però le critiche sono critiche e la capacità di riconoscere i propri errori in qualsiasi ambito umano, sociale, professionale dovrebbe essere la cosa, diciamo, più semplice trasmissione di relazioni migliori, insomma,
quando no? Tu hai davanti uno di questi virostar, come l'abbiamo chiamati in tempi non sospetti, nel senso che ormai li chiamano tutti così, dovere tuo fargli le domande, no? Io ho sentito, adesso c'è la dottoressa Viola, l'ho detto pure, o professoressa, ma che ne so, e l'ho detto pure due trasmissioni fa, che c'ha una rubrica fissa su Radio 1. Tu gli fai dire qualsiasi cosa, anche cose che non hanno senso, e però non gli fai una domanda. Allora, o non sai di che stai parlando, allora non la intervistare, o altrimenti insomma lo stai facendo. Però volevo rimarcare un paio di cose. Uno, come dici giustamente te, facciamo una critica, non può fare, magari non facciamo polemica, facciamo una critica nel senso di individuare anche il fatto che se sei un giornalista e te ne vanti pure perché difendi la libertà di stampa, insomma un po' di decenza, che non è più manco di deontologia professionale, è un po' di decenza, perché ci hanno messo, dicevo, anche il carico loro, perché io me li ricordo le rubriche di Gramellini, quello che diceva anche in televisione su chi non si vaccinava, e poi anche una tirata d'orecchie a chi aveva tutte le possibilità, anche diciamo politiche, di impostazione, di diffidenza, di una visione materialista, se vogliamo, no? Di un'idea che la scienza non è neutrale e così via, che poteva porsi delle domande. Gli strumenti gli sono stati dati, modestamente anche sono stati dati. E invece no, questo ha degenerato, ne hanno parlato tanti, anche spaccature profonde, tra chi diceva non voglio, praticamente il succo era non voglio sapere niente, mi voglio fidare perché me la sto facendo sotto, perché poi stringendo è questo, per cui mi vaccino, chi ti dice che non ti devi vaccinare, non abbiamo mai detto questo, che non ci si dovesse vaccinare, però un pochino di cautela magari verso i bambini, no, così eccetera, però insomma hai lasciato completamente in mano poi uno dei giornali che più ha documentato e ha fatto caciara su questa cosa, passatemi il termine, è stato La Verità. Allora uno si sgomenta che deve andare a vedere.
Vabbè,
certi...
fino a quando fino è a servito, quando. Perché
sì,
poi
no,
adesso...
lo continua a fare ancora adesso, perché ancora adesso è stato l'unico giornale insieme al Fatto Quotidiano che ha dato conto di queste cose di cui stiamo parlando, una parte, diciamo, no?
Comunque, diciamo, noi quello. Poi salutiamo cortesemente
i cortesi ascoltatori.
Fin dall'inizio qual è stato l'atteggiamento, insomma, ricordo le primissime corrispondenze con i compagni su De Codogno, che insomma conoscenze anche antiche per certi versi, e informare e accettare anche la, diciamo, quella informare criticamente, accettare tutta questa strategia che si andava affermando in modo un po' confuso, ma sempre con un atteggiamento critico verso la scienza e gli scienziati, perché quello non solo verso le case farmaceutiche, perché quello dovrebbe essere un dovere proprio avercelo, perché insomma ricordiamoci sempre chi sono la parte più...
la seconda industria più fiorente dopo, esatto, quella delle armi a livello mondiale,
quindi insomma è inutile che dobbiamo, però insomma quindi non il rifiuto dei vaccini, non abbiamo mai detto così a prioristico eccetera eccetera, ma un atteggiamento critico su tutta questa materia, dalle procedure politiche a quello che dicevano i cosiddetti scienziati eccetera eccetera, che tutte le sere pensavano, e sempre diciamo con una appunto attenzione a non prenderle per oro colato, non per principio, ma a chiederne sempre una rispondenza fattuale, insomma, come
sì, perché insomma sentire dire da persone che si professano compagni, comunisti, quello che vi pare, ma l'ha detto la scienza, insomma, comunque fa un po' impressione, perché è un dibattito che dovrebbe essere insomma risolto ampiamente da un certo punto di vista, di visione del mondo.
La scienza veste i panni dell'amministratore delegato o in questo caso della responsabile delle relazioni internazionali, che te dice: ma guarda che noi questo non l'abbiamo, non ci è passato proprio,
non ce l'avete manco chiesto. Comunque Burioni ci ha avuto il Covid e stava abbastanza sbattuto. Però per carità, non sentirai mai, no, ma non senti però smentire, come te lo sei preso? Come, da un Novax, che ormai saranno un'esigua schiera, chiamiamoli così, che mi ributta.
Va bene,
allora alle 17:28 chiudiamo qui la trasmissione del coordinamento regionale sanità, senza, non ho dato il numero di telefono, ma vabbè, penso insomma che sì, comunque è una mancanza, ve lo rido adesso, 06 49 17 50, mentre se volete scrivere alla radio ondarossa@ondarossa.info, e soprattutto sostenete la radio nelle varie modalità che trovate sul sito www.ondarossa.info, perché ovviamente tutte le situazioni complicate che si stanno vivendo adesso, la radio possiamo dire che è una situazione energivora da un punto di vista appunto delle utenze, e quindi vi salutiamo, troverete probabilmente entro stasera la trasmissione in podcast sul sito della radio, e vi diamo appuntamento alla prossima settimana sempre alle 16, sempre da queste frequenze.